Dal capitolo 18 leggiamo i versetti da 15 a 23. Gli presentavano anche i bambini piccoli perché li toccasse, ma i discepoli, vedendo ciò, li rimproveravano. Allora Gesù li fece venire avanti e disse: «Lasciate che i bambini vengano a me e non glielo impedite. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno di Dio. In verità, io vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come l'accoglie un bambino, non vi entrerà». Un notabile lo interrogò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?» Gesù gli rispose: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non testimoniare il falso, onora tuo padre e tua madre». Costui disse: «Tutte queste cose le ho osservate fin dalla giovinezza». Udito ciò, Gesù gli disse: «Una cosa ancora ti manca. Vendi tutto quello che hai, distribuiscilo ai poveri e avrai un tesoro nei cieli. E vieni, seguimi». Ma quello, udite queste parole, divenne assai triste, perché era molto ricco. Dopo gli insegnamenti sulla preghiera, o meglio sull'attesa del Figlio dell'uomo, ecco ora due fatti, o due incontri. Il primo: ci sono delle persone, qui San Luca non dice chi, ma probabilmente genitori o mamme, che li presentavano anche i bambini piccoli. Dice proprio così San Luca: quelli che si portano in braccio, bambini piccoli, perché li toccasse. I genitori vogliono che Gesù tocchi i bambini, come toccava i malati. Chissà cosa pensavano i genitori. Se essere toccati da Gesù guarisce da malattie anche gravi, chissà cosa succederà a un bambino se viene toccato da Gesù. Chissà cosa pensavano. E i discepoli immaginiamo, perché rimproveravano, non volevano che questi genitori portassero i bambini. Pensavano che un rabbi, quei bambini così piccoli, perde tempo. I bambini così piccoli non sono in grado di ricevere insegnamenti, non ascoltano ancora, quindi Gesù non può dir loro niente. Pensano che sia tempo perso. E allora li rimproveravano. Ma Gesù invece anche stavolta non la pensa come i suoi discepoli. Gesù rimprovera i discepoli. Qui San Luca non ce lo dice che rimprovera i discepoli, ce lo dicono gli altri evangelisti, perché San Luca non vuole mai far fare brutta figura agli apostoli. E allora evita certe parole. Dice semplicemente: Gesù li fece venire avanti. Quindi Gesù accoglie anche quelli che li presentano, i bambini piccoli. Apprezza questo gesto, apprezza il pensiero dei genitori. e il, e questa occasione, questo fatto diventa un insegnamento prezioso proprio per i discepoli e per gli apostoli. E disse: lasciate che i bambini vengano a me e non glielo impedite. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno di Dio. Gesù aveva parlato di regno di Dio quando i farisei lo hanno interrogato quando viene, e anche gli apostoli poi le hanno chiesto dove. Gesù continua l'insegnamento sul regno di Dio. A chi è come loro appartiene il regno di Dio. Come sono questi bambini? Questi bambini non hanno niente da offrire. Sono a mani vuote i bambini. I bambini ricevono tutto come dono. Non hanno meriti i bambini. Come pensavano di averne i farisei. Quindi il bambino piccolo riassume in sé la condizione sia dei pubblicani che dei farisei. Il bambino piccolo non ha niente da offrire, come il pubblicano non ha niente, non ha nessun merito, aveva solo peccati. I bambini ricevono tutto come puro dono, senza vantar meriti come li vantavano i farisei. L'esempio non lo si può prendere dai pubblicani e dai peccatori, perché sì, è vero che i peccatori sono umili, però sono peccatori. E se prendiamo l'esempio da loro diventeremo peccatori. L'esempio non possiamo prenderlo dai farisei, perché rischiamo di diventare autosufficienti e quindi orgogliosi e quindi capaci di rifiutare il dono di Dio o di non ritenercene bisognosi. I bambini sono l'esempio più adatto. Quindi Gesù è contento che proprio in questo momento, proprio a questo punto del suo insegnamento, arrivino i bambini. A chi è come loro appartiene il regno dei cieli. Lasciate che vengano a me e non glielo impedite. Lasciate e non impedite. Doppio comando. A chi è come loro appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico, in verità io vi dico, è una parola solennissima, io vi dico è già solenne, in verità raddoppia l'importanza della parola che Gesù sta per dire. Chi non accoglie il regno di Dio come l'accoglie un bambino, non vi entrerà. Com'è che il bambino accoglie il regno di Dio? Il bambino non sa niente di questa parola, regno di Dio. Quando Gesù aveva detto il regno di Dio in mezzo a voi, abbiamo capito che parlava di se stesso. È lui che è in mezzo ai discepoli, che è in mezzo agli uomini. Quindi chi non accoglie il regno di Dio come l'accoglie un bambino, potremmo tradurre chi non accoglie Gesù come l'accoglie un bambino. E i bambini accolgono con semplicità, senza pretese, senza vantar diritti, senza mettere davanti meriti, ma anche senza farsi sensi di colpa. I bambini accolgono come un dono, con una grande semplicità. A questo punto arriva un notabile, un personaggio importante a disturbare l'opera di Gesù che sta toccando i bambini, li sta benedicendo con la sua mano. Arriva un notabile, San Marco nel suo Vangelo dice che era giovane. Qui San Luca invece dice semplicemente che è un personaggio, il quale ha un'altra domanda da rivolgere a Gesù. Ed è una domanda personale, non riguarda un insegnamento generico, ma una domanda per la propria vita. Anzitutto attribuisce a Gesù un titolo, maestro, e aggiunge buono. Maestro è il titolo con cui generalmente i discepoli lo chiamano. I discepoli rivolgono a Gesù il titolo di maestro. E in più egli aggiunge buono. Vediamo dopo cosa vuol dire questo buono, quando Gesù dà importanza a questa parola. Che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Che cosa devo fare io? Quali sono i meriti che devo accumulare? È proprio il modo contrario dei bambini, voler aver diritto della vita eterna. Cosa devo fare per guadagnare, per avere la vita eterna, per avere in eredità? Di per sé l'eredità uno ce l'ha senza far niente. L'eredità viene data a un figlio, perché è figlio, non perché ha fatto qualcosa, perché lui è figlio, non perché se l'è guadagnata. L'eredità non la guadagna nessuno. Qui il notabile si esprime così con Gesù. Che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? E noi comprendiamo che lui intende così: cosa devo fare per essere sicuro di avere i meriti sufficienti per avere la vita eterna, oppure il regno di Dio o il regno dei cieli. È la stessa cosa, generalmente si intende la stessa cosa, vita eterna, la parola eterna richiama subito Dio stesso, vita eterna è la vita di Dio, la comunione con Lui per sempre. Gesù risponde con un'altra domanda, prima di tutto, perché mi chiami buono? Perché ti sei inventato questo aggettivo da mettere accanto al mio titolo di maestro? Nessuno è buono se non Dio solo. È bella questa risposta di Gesù, un bel insegnamento. Buono è Dio. non quello che fanno gli uomini. Quello che fanno gli uomini o è obbedienza a Dio o non è obbedienza a Dio. Quindi se è obbedienza a Dio è bene anche quel che fanno gli uomini, ma perché è volontà di Dio. Dio solo è buono. Ancora, dicendo maestro buono, se questo buono è attribuibile solo a Dio, vuol dire che quest'uomo è disposto ad accogliere le parole che Gesù gli rivolgerà come parola di Dio, cioè come parola sicura, la migliore per la propria vita. Gesù vuol aiutarlo a capire questo. Se tu mi chiami buono, vuol dire che sei disposto a fare quel che ti dico, perché riconosci che la mia parola è parola di Dio, che la mia parola è parola buona, cioè che viene da Dio che esprime la sua volontà. Quindi Gesù quasi vuole, senza quasi, vuole assicurarsi che le sue parole non andranno al vento. Se il notabile dice a Gesù maestro buono, è segno che è disposto a cogliere qualunque parola Gesù gli dirà. È disposto ad ascoltarlo e a fare come dice. Come risponde Gesù poi? Anzitutto tu conosci i comandamenti, cioè tu sai ubbidire a Dio, sai cosa vuol dire ubbidire a Dio. È la via generale di tutti gli uomini. Prima di ogni altra cosa è questa obbedienza normale importante. Uno che non obbedisse ai comandamenti che Dio ha dato a tutti, è inutile che cerchi di fare chissà che. Prima di tutto ubbidire ai comandamenti. E Gesù li cita, viene cita alcuni, non tutti e 10. Gesù salta via i primi 3. Pensa che quest'uomo li stia osservando, ma gli propone gli altri 5, quelli dell'amore del prossimo. Non commettere adulterio, è il 7. Non uccidere, è il 5. Non rubare, è il 7. Non testimoniare il falso, l'8. Onora tuo padre e tua madre, il 4. Sono quelli più evidenti dell'amore del prossimo. Punto di partenza per una vita che piace a Dio. Costui disse: tutte queste cose le ho osservate fin dalla giovinezza. Quindi è un uomo davvero in gamba, questo qui. Osserva, e osserva bene i comandamenti. Fin dalla giovinezza cosa vuol dire? Fin da quando aveva compiuto i 13 anni, perché allora ha passato l'esame ed è diventato Bar Mitzvah, figlio della legge. Così chiamano gli ebrei i ragazzi di 12-13 anni che passano l'esame sulla Sacra Scrittura e sulle regole di vita degli ebrei. Quindi fin da allora lui osserva i comandamenti, è davvero un buon uomo. Udito ciò, Gesù gli disse: una cosa ancora ti manca. Quindi per avere la vita eterna, per avere qualcosa di più, per avere quella gioia e quella pace che quest'uomo sentiva che gli mancava. Perché osservare anche tutti i comandamenti si sente che la vita non c'è ancora, manca qualche cosa. Lui se n'era accorto e cercava la vita eterna, gli aveva dato questo nome. Uno che osserva tutti i comandamenti rischia di vantarsi di se stesso, rischia di giudicare gli altri, come aveva fatto il fariseo, quindi non basta. Non è tutto. La nostra vita non è ancora piena se osserviamo i comandamenti. Una cosa ancora ti manca. Gesù sa cosa è necessario. Sa cosa è necessario per avere la vita, perché ci sia il tutto dentro nel cuore, perché l'uomo non abbia più sete e non abbia più fame. Gesù lo sa. Sa che l'osservanza dei comandamenti non è tutto, non dà la vita. Qual è la cosa che manca? Vendi tutto quello che hai, distribuiscilo ai poveri. Che cosa vuol dire? Liberati da tutte le preoccupazioni della terra. È un gesto preliminare, non è neanche questo il tutto, ma questo è necessario per poter compiere quello che viene dopo. Vendi tutto quello che hai, distribuiscilo ai poveri, avrai un tesoro nei cieli. È già qualcosa. Distribuiscilo ai poveri. Cosa vuol dire distribuire ai poveri? Costruisci fraternità. Tratta da fratelli quelli che nessuno guarda, quelli che nessuno vuole. Avrai un tesoro nei cieli. Già questo è un bel passo. Che permette il seguente, più importante. Vieni, seguimi. Qui c'è la vita. Chi viene a me non avrà più fame. Chi crede in me non avrà più sete. Perché bisogna vendere tutto per seguire Gesù? L'aveva già detto. Uno non può servire a due padroni. Quindi se uno segue Gesù deve seguirlo del tutto, non deve avere la testa altrove, non deve avere il cuore in un altro posto, deve seguire solo Gesù, deve avere tutti i suoi pensieri in Lui. Per questo il gesto preliminare per poter seguire senza impedimenti, senza ostacoli, seguire Gesù, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri, sarai libero, sarai capace. Una cosa ancora ti manca. Questo è quello che serve per avere la vita eterna. È Gesù la vita eterna. È Lui che la dona a quelli che lo seguono pienamente. Anche questo ci dice che anche un uomo giusto, uno che osserva tutti i comandamenti fin dalla giovinezza, un uomo pio, devoto, osservante, anche lui deve fare qualcosa per entrare nel regno di Dio. Anche lui deve seguire Gesù, altrimenti non avrà la vita. Quel fariseo che nel tempio pregava, contento di essere bravo e osservante, ebbene, non aveva la vita. Anche a lui manca qualcosa. Quindi tutti gli uomini, tutti, anche quelli che sono capaci di vivere bene, anche loro hanno bisogno di Gesù. Non resta fuori nessuno. Non sono solo i peccatori ad aver bisogno del Salvatore. Anche i giusti hanno bisogno di Gesù perché è Lui che dà la vita. Gesù è la vita, non solo per i peccatori, ma anche per i sani, per i santi, per i giusti. Ma quello, il notabile, udite queste parole, divenne assai triste, perché era molto ricco. La ricchezza non gli dava gioia. Non solo l'osservanza, la pura osservanza dei comandamenti non gli dava gioia, nemmeno le ricchezze. Le ricchezze, ha detto Gesù in una delle sue parabole, sono un inganno, l'inganno delle ricchezze. E qui ce ne accorgiamo che è vero perché impediscono di seguire Gesù. E gettano il cuore dell'uomo nella tristezza, perché queste ricchezze prendono il posto di Dio nel cuore dell'uomo, prendono il posto di Gesù. Lui, per amor delle ricchezze, non riesce a fare quell'unica cosa che gli manca per avere la vita eterna. Quindi diventano uno scandalo, cioè un ostacolo sulla via della salvezza. Divenne assai triste. San Marco dice che se ne andò triste, se ne andò. San Luca non dice che se ne andò, sarebbe troppo grave. Soltanto dice divenne assai triste. Lo lascia lì, forse sta lì ad ascoltare l'insegnamento che viene dopo. E Gesù continuerà allora il suo insegnamento sulla ricchezza che l'aveva interrotto da poco. Udite queste parole, divenne assai triste perché era molto ricco. Con voi durante il tempo di silenzio lasciate perdere quest'ultima riga, casomai fermatevi al vieni, seguimi, e provate a dire il vostro sì, Gesù, io vendo tutto. Poi bisognerà vedere come avviene questa vendita, cioè questo distacco, ecco. Perché non a tutti Gesù dice così. Però tutti capiamo che il nostro cuore deve essere distaccato, deve essere perlomeno disponibile a far senza di quello che abbiamo, perché non diventi un impedimento all'accoglienza di Gesù e al seguirlo con tutto il nostro cuore, con tutto il nostro essere. Sia lodato Gesù Cristo.